Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Come abbiamo cantato al termine del Benedictus e come spesso ricordiamo, il Signore guidi i nostri passi sulla via della pace. Come prendiamo questo versetto del Benedictus come introduzione a tutta la passione del Signore Gesù, al modo in cui Egli ha davvero portato la pace fra Dio e gli uomini e fra gli uomini.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetti 1-9. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare perché la infastidite. Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Parola del Signore.
Secondo il taglio del nostro calendario, il racconto della passione, della morte e della resurrezione di Gesù si apre con un'annotazione temporale, 2 giorni prima degli azimi e della Pasqua, con il ricordo del tentativo dei capi, dei sacerdoti, degli scribi di prendere Gesù e con un gesto di una donna di cui non si dice il nome, un gesto criticato e interpretato da Gesù. Criticato da altri e interpretato da Gesù. Vediamo insieme il testo.
Mi sembra che ci siano dei punti in comune con l'obolo della vedova, cioè queste due donne che fanno qualcosa, una per il Tempio, l'altra per Gesù, qualcosa che va oltre le loro possibilità. La vedova ha dato 2 monete, e questo stigmatizzare la regalità di Gesù ha rotto un vaso di alabastro per poter ungere il corpo di Gesù.
Questo quanto è detto nei primi versetti, questi capi che cercano il modo di catturarlo nell'inganno, e invece la figura di questa donna che apertamente davanti a tutti fa questo gesto. Mi tornavano alla mente una frase, un versetto del capitolo 4 dove è scritto: non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. E quindi questa manifestazione davanti a tutti della donna, così come dice Gesù, che sarà ricordata ovunque, e beh, insomma, un pochino però mi mi interroga, perché in realtà è più facile ricordare quanto fece Giuda e piuttosto che quanto questa cosa bella che ha fatto la donna. E quindi mi interroga questa cosa e
diciamo mi ha più colpito, forse mi hanno colpito di più i luoghi. Betania dista 3-4 chilometri da Gerusalemme, dal Tempio, e quindi ho visto questo. C'è una casa dove qui dice la casa del lebroso. Io adesso non so se questo è stato il lebroso guarito, però non c'è un nome. Comunque, la casa di un lebroso, che vuol dire che lì vicino a Gerusalemme, che è il Tempio, vicino al Tempio, c'è un impuro, cioè l'impuro che non ha accesso al Tempio. E abbiamo nel Tempio, in Gerusalemme, gli scribi, i farisei e gli scribi, che sono quelli che hanno accesso al Tempio, possono entrarci, hanno il loro rito, diciamo, di purificazione che li rende puri e quindi possono accedere al Tempio. E vedo lì, insomma, mi sono ricordata di questo, cioè quello che esce da lì, stanno tramando attraverso l'odio la morte, fra l'altro in un giorno di festa dove si celebra il ricordo poi della salvezza, l'angelo sterminatore che ha salvato, cioè che non ha, insomma, che ha preservato le case degli ebrei, come dire, sì, coperte col sangue, le porte coperte col sangue dell'agnello. E loro che, cioè, mi ha fatto pensare, cioè, l'impurità, cioè il discorso dell'impurità mi ha un po' colpito tra questi due aspetti, la casa di Betania e il Tempio e i farisei. Loro che quello che è dentro al cuore, cioè questo, che quello che è dentro al cuore è quello che rende impuro, e qui forse lo vediamo, c'è l'odio, stanno tramando attraverso l'odio la morte. E nella casa invece di Betania c'è un'offerta che è un dono d'amore, questo profumo, in quella casa che diventa, penso, un luogo santo.
Ma così a me in Marco colpiva il punto in cui inserisce questo episodio dell'unzione, perché è proprio incastonata tra i versetti che dicono appunto dei capi dei sacerdoti e degli scribi che cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. E poi il brano che segue, c'è Giuda, uno dei dodici, che si reca dai capi per consegnare Gesù. Quindi questi che da una parte tramano per consegnarlo, per farlo morire, poi c'è Giuda, e in mezzo ci sta questa opera bella di questa donna che non esita a sprecare tutto questo profumo pur di ungere Gesù, per ungere Gesù. Questa donna che probabilmente lo fa come atto di amore, di venerazione, forse per Gesù, ed è Gesù che ne dà invece il significato più profondo, che lo interpreta come un anticipo dell'unzione del suo corpo per la sepoltura, quella unzione che poi non sarà possibile fare, perché il corpo non si troverà, e che questa donna ha fatto in anticipo.
Anch'io avevo pensato al parallelo che ha detto Stelvio riguardo all'obolo della vedova, che dà tutta la sua vita per il Tempio, e qui c'è questo episodio in cui un'altra donna dà tutto quello che era in suo potere, si può dire, per Gesù, per il corpo di Gesù. Il Vangelo di Marco non fa questa non fa l'analogia che fa Giovanni tra il Tempio e il corpo di Gesù, però forse in un qualche modo lo si può, almeno così, lo si può ricordare, ecco, che nel Vangelo di Giovanni si dice egli parlava del Tempio e del suo corpo. Tornando sempre indietro sul Vangelo di Marco, cioè, mi è sembrato di trovare un altro parallelo, forse anche voluto. Non avevo mai capito quello che dice Gesù al versetto 8. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. E, cosa vuol dire? Forse vuol dire tutto quello che lei poteva fare, cioè non so se, penso di sì, insomma, o eschen in greco, è come quando dice nella discussione con lo scriba, citando Deuteronomio 6, amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, ischis, cioè la radice è la stessa, tutto ciò di tutte le tue facoltà, ha fatto tutto, lei ha fatto ciò che era in suo potere, e cioè ha fatto tutto quello che poteva, il massimo, è come la lode che Gesù fa alla vedova, forse vuol dire quello. Un'altra considerazione che mi è venuta da fare, Gesù non interpreta questa unzione come unzione sacerdotale, la interpreta come unzione sepolcrale. Tuttavia, sappiamo che questo testo si è caricato, insomma, di tanti significati. Io ho pensato, io non sono assolutamente femminista né sostengo il sacerdozio alle donne, però se ci potesse essere un testo a sostegno del sacerdozio alle donne, secondo me è questo, perché Gesù viene unto solo una volta in tutta la sua vita e viene raccontato qui.
Ma io ho fatto anche un altro pensiero, cioè prima avevamo visto Gesù che è entrato a Gerusalemme e in qualche modo si è dimostrato, non so come dire, insomma, signore del Tempio, o comunque, insomma, lì è andato, lì ha fatto quel che ha fatto. Adesso mi sembra che con questo inizio si mostri anche signore della Pasqua, perché appunto mancavano 2 giorni alla Pasqua gli azimi, e poi dicevano non durante la festa, perché non succede un tumulto e invece sarà proprio durante la festa. E quindi niente, mi è sembrato così. All'inizio del Vangelo diceva il figlio dell'uomo è signore del sabato. Qua mi sembra che si possa dire il figlio dell'uomo è signore della Pasqua. E lui in qualche modo ci entra dentro, direi quasi se la prende, la pianifica, non si sa come dire, io non saprei. Ecco, e questo mi sembra che faccia anche un certo contrasto, per così dire, dagli ultimi versetti in cui tutto il tempo era così, così incerto, no? Non sapete quando, vigilate perché. Qui invece rientriamo pienamente nel tempo, ma in questo modo proprio mi sembra da Signore, ecco, anche se tutto sembra rivolgergli contro, ma di fatto è tutto per Lui, ecco, il tempo è suo a questo punto.
Noi sappiamo già dal capitolo 12 c'era l'intenzione di uccidere Gesù dopo, di catturarlo quantomeno, al versetto 12 del capitolo 12, dopo la parabola dei vignaioli omicidi. Poi la vita va avanti, continuano ancora per un po' le discussioni, noi sappiamo che c'è questa idea nei capi, poi dopo c'è il lungo discorso di Gesù e ora ci viene ricordato che continua a esserci questa intenzione e poi c'è l'unzione. Allora mi sono trovata come dentro e mi sembra che sia proprio così la vita, cioè ci sono delle cose che non si colgono e la vita va avanti. i discepoli saranno stati con lui, l'avranno ascoltato. Allora ho visto l'indicazione, spero di essere chiara, l'indicazione a vegliare, tante volte ripetuta nei versetti precedenti a questo capitolo, come anche, fra gli altri aspetti, l'indicazione a sapere cogliere i segni dei tempi. E allora, se questa cosa ha senso, questa donna ha veramente ha capito che quello era il momento, che oramai tutto volgeva alla fine, e con questa unzione è l'unica che capisce, facendo appunto un'unzione sepolcrale, come è stato appena detto, che coglie il segno del tempo, di ciò che sta per accadere, e unge il suo Signore.
E al capitolo 11, versetto 18, e qui viene ripreso, capitolo 14, i primi due versetti sono le autorità del Tempio, e questo si può sottolineare. I sommi sacerdoti rappresentano alcune famiglie della nobiltà, non rappresentano tutti i sacerdoti, anzi, alcune famiglie della nobiltà sacerdotale, quelle che esprimono il vero potere anche politico, oltre che religioso, e col sommo sacerdozio, che è appannaggio di alcune famiglie praticamente, quindi sono i sacerdoti e poi gli scribi, bisogna notare, o i dottori, che questi non sono gli scribi dei farisei, non sono i dottori della legge di appartenenza farisaica, ma sono i dottori, gli scribi di appartenenza al Tempio, quindi al servizio dei sommi sacerdoti e del Tempio. E difatti tutti e tre i sinottici concordano su questo e non nominano mai in questo contesto chi decide, le riunioni del Sinedrio, eccetera, non nominano mai i farisei. Ecco, questo abbiamo notato più di una volta. È diverso in Giovanni, però è molto interessante per il contesto storico, il contesto. Giovanni capitolo 11, dal versetto 47 in avanti. Lì si dice sommi sacerdoti e farisei, e questo si può spiegare in diversi modi, ma il Vangelo di Giovanni è un Vangelo antifarisaico in ogni caso, quindi si può ben spiegare anche perché inserisce i farisei. Ma la cosa interessante in Giovanni è la preoccupazione delle autorità del Tempio, che sono le autorità politiche anche, e quindi il fatto che spiega al versetto 48 del capitolo 11 i motivi: verranno i romani, se lo lasciamo fare ci sarà un grande entusiasmo, ecco, rivoltoso, che monterà, verranno i romani, distruggeranno, eccetera. Quanto questa preoccupazione sia fondata lo dimostra il fatto che 40 anni dopo questo è avvenuto.
E l'evangelista Marco è molto più sintetico, Matteo, nel presentare il complotto, diciamo così, la decisione di prendere Gesù, e fa seguire, questo lo fa anche Matteo, fa seguire ai primi due versetti in cui descrive appunto la decisione di prendere Gesù, di catturarlo per ucciderlo e non durante la festa, perché il timore era quello di una rivolta, di una sommossa nel popolo che avrebbe provocato la reazione dei romani, e fa seguire a questi due versetti, non subito, il versetto 10, Giuda Iscariote che va dai sommi sacerdoti per consegnare Gesù, in mezzo che sembrerebbe interrompere così un nesso logico fra i versetti 1-2 e il versetto decimo, e inserisce questa unzione di Betania da parte di una donna di cui non si dice nemmeno il nome. Altri evangelisti, Giovanni dice Maria Maddalena, inserisce l'unzione in Betania che viene fatta a Gesù sul capo di quest'olio, questo nardo, scusate, prezioso, indetta anche la somma, 300 denari, una somma notevole. Questa donna non si dice il nome e non si dice l'intenzione, non si dice nemmeno che intenzione avesse la donna. Questo che un po' stupisce, perché l'evangelista molto probabilmente la mette in bocca a Gesù, la fa dire a Gesù. È Gesù che interpreta il gesto della donna. Un gesto d'amore, un gesto di devozione, comunque non viene detto, è un gesto che compie su Gesù. Gesù lo interpreta non come unzione, viene detta, è stato detto, regale ma sepolcrale. E nonostante che venga il profumo di puro nardo, viene versato non sui piedi ma sul capo. Potrebbe avere anche un significato. Eppure Gesù continua a interpretarlo come un'unzione sepolcrale. Questo mi sembra molto interessante. E anche un altro dato, l'ultimo versetto: in verità io vi dico, appunto, dovunque sarà predicato il Vangelo in tutto il mondo, sarà detto anche quello che ella ha fatto a ricordo di lei. Non viene detto il nome, non è il nome che verrà ricordato, ma è il gesto. E quindi per l'evangelista è molto importante questo gesto, perché l'ha fatto per l'unzione sepolcrale, e questo dà il significato forse a quello che seguirà, la passione, e forse può anche spiegare anche al versetto 10 la reazione di Giuda. Gesù parla di una sepoltura di fronte ai discepoli. Una sepoltura che voleva dire una morte, ricorda le predizioni, ricorda in questo modo la sua concezione messia, quello che lui pensava come messia, come doveva essere il messia di Israele. E questo ha spaventato tante volte i discepoli, non li ha trovati d'accordo. E qui troviamo la reazione di Giuda. A me sembra che questo sia la costruzione, no? Porti anche a questo. Quindi di nuovo ritroviamo la incomprensione da parte dei discepoli e la determinazione da parte di Gesù di essere il Messia secondo quello che già aveva descritto, aveva detto. La passione in questo modo si inserisce in un discorso che Gesù già più che accennato, aveva introdotto e spiegato ai discepoli con decisione ora percorre. Preghiamo dunque insieme. Signore, ci faccia di divenire sempre più Suoi discepoli nel momento in cui leggiamo la Sua passione, la Sua morte. Chiediamo per noi, per tutta la Chiesa, chiediamo le grazie della passione per tutta l'umanità. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
Per tutti quelli che ci seguono, per tutta la nostra comunità, in questo momento della Santa Eucaristia, il Signore esaudisca con la sua presenza e la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa di Dio, tutte le comunità del Signore Gesù nel mondo, per la loro testimonianza, il loro cammino nella storia, per le comunità più bisognose, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i popoli, per tutti gli uomini, soprattutto i più deboli, i più piccoli, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per gli ammalati, carcerati, quelli che sono senza casa, senza lavoro, per coloro che fuggono dai loro paesi, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi si ricorda San Leone Magno, questo grandissimo Papa. Chiediamo la sua intercessione per Papa Francesco, sia per la sua opera all'interno della Chiesa e anche per quello che può e vuole dire a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre anche per tutte le famiglie in difficoltà, per quelle divise, per la sofferenza all'interno di queste famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Infine preghiamo per questi nostri giorni, sempre più bui, difficili per tante persone. Chiediamo da parte del Signore un intervento. Vogliamo che questi tempi possano terminare, quindi per chi cerca la medicina perché la trovi, per le autorità perché sappiano gestire bene questo tempo a favore dei più deboli, dei più colpiti, quelli che non sanno reagire. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.